E qui abbiamo questa storia molto particolare di Erode, famoso Erode. Mercoledì scorso abbiamo visto come l'incredulità dei fratelli nella riunione di preghiera, come anche a noi tante volte, noi preghiamo ma non crediamo che veramente Dio risponde alle nostre preghiere, come loro. Ma il Signore ha risposto anche al di fuori della loro incredulità e dimostra veramente la sua grazia. Lui, penso che il Signore ha detto, anche se loro non credono a quello che stanno pregando, io risponderò lo stesso, perché sono buono. E quindi ha liberato Pietro da questa cella del carcere, di nuovo per predicare la parola di Dio nella piazza lì a Gerusalemme. E iniziamo in versetto 19, ed Erode lo mandò a cercare Pietro, ma non lo trovò, e dopo aver interrogato le guardie, comandò che fossero condotte al supplizio. Poi discese dalla Giudea a Cesarea, e là si fermò per un po' di tempo. Ora Erode era indignato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di comune accordo si prestarono a lui e persuaso Blasto, ciambellano del re, chiedevano pace, perché il loro paese era rifornito di vivere dalla liberalità del re. E quindi non so per quale motivo, non si capisce, ma Erode era arrabbiato con questi due paesi che si trovavano sulla costa, lì in Israele, e avevano bisogno, perché loro prendevano il grano o altre cose da israeliti, e quindi hanno cercato di fare una trattativa di pace, come stanno cercando di fare adesso a Gerusalemme. E in versetto 21 vediamo che Erode va lì a trovarli. Nel giorno stabilito, Erode, vestito del manto regale e seduto sul trono, teneva loro un discorso. Il popolo lo acclamava, dicendo, voce di un Dio e non di un uomo. In quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato gloria a Dio, e morì rosso del verme. Ora la parola di Dio cresceva e si diffondeva. E Barnabò e Saul, ultimata la loro missione, ritornarono a Gerusalemme, ad Antiochia, avendo preso con loro Giovanni, soprannominato Marco. E quindi abbiamo questa piccola storia, e noi vedremo solo questa sera, questa piccola storia di Erode che non dava la gloria a Dio, ma prendeva la gloria per se stesso. E quindi questa sera vogliamo anche noi esaminare la nostra vita e chiederci, ma nella mia vita sto prendendo io la gloria o sto dando la gloria a Dio? Noi vediamo che nella Chiesa primitiva era molto pericoloso di essere un ipocrita. Purtroppo non posso dire che è pericoloso essere ipocrita nella Chiesa di Montebelluna. Non posso dire questo. O nella Chiesa generale nel tempo presente. Ma nella Chiesa primitiva era molto pericoloso essere ipocrite. Abbiamo già visto negli studi precedenti la vita di Anania e Safira. Vi ricordate Anania e Safira? Anche loro volevano la gloria dei uomini. E quindi hanno fatto finta davanti a tutti che avevano dato questa grande offerta. Perché Barnaba precedentemente, lui ha dato tutto un terreno al Signore. Barnaba, io credo che non ha dato per la sua gloria. Lui veramente ha dato per la gloria di Dio. E perciò lui ha ricevuto anche la lode dei uomini. Come ha insegnato Gesù. Voi date in segreto e Dio apertamente vi ricompenserà. E quindi Barnaba aveva dato questa terra al Signore e il Signore l'ha fatto notare davanti a tutti. Anania e Safira invece hanno fatto finta di vendere tutto, di dare tutto a Dio. Invece dentro il loro cuore c'era malvagità, loro hanno trattenuto una parte. E abbiamo visto come Dio non è un poveraccio che ha bisogno di nostre terre, ma non vuole che noi facciamo finta. Non vuole che magari in chiesa lo lodiamo, e fuori dalla Chiesa non lo lodiamo con la nostra vita o la nostra testimonianza. E anche qui questo uomo Erode non temeva Dio, lui non era un credente, ma io penso che nella Chiesa primitiva c'era la potenza di Dio così forte, c'era una convinzione dello Spirito Santo così forte che uno non azzardava di fare qualche passo storto. Noi vediamo che Dio giudica anche le persone e stiamo vedendo anche nella vita di Davide come lui ha peccato, Dio ha perdonato il suo peccato, ma dopo lui ha raccolto la sua semenza, raccolto i frutti delle sue fatti. E anche qui questo uomo Erode siede sul trono, fa un grande discorso, e la gente, come secondo me, loro si infischiavano di quello che lui diceva, però come avevo bisogno di lui, gloria al re, per ottenere favore dell'uomo invece di magari dire gloria a Dio e ottenere il favore di Dio. E subito in quell'istante, versetto 23, un angelo del Signore lo colpì. Quindi Dio uccide le persone. Più avanti nel libro di Atti vediamo che Paolo prega contro un uomo e viene colpito dalla cecità. Quindi non è vero che Dio non colpisce le persone con delle cose. Lui colpisce chi tenta il suo spirito. E anche questo uomo Erode, in quell'istante, in quel momento che lui non ha dato gloria a Dio, i vermi hanno mangiato vivo. Immaginate questa scena. Io ho visto in un film, una volta hanno fatto questa scena nel film, e c'era Erode su questo trono, e lui parlava tutti, un Dio, e poi i vermi cominciavano a uscire dalla sua pelle, era proprio una cosa schifosa. Ma era così, immaginate, lui era lì sul trono, tutta la sua gloria, sai, i vestiti del re, la corona, e poi i vermi cominciano a uscire. Che schifo, che vergogna, che modo vergognoso di morire. E vediamo, un uomo che non dà gloria a Dio così morirà, in un modo brutto, in modo schifoso. Invece Stefano, abbiamo visto lui come è morto vedendo la gloria di Dio. Lui ha visto Gesù in piedi, che per chi c'era per quel studio lì, biblicamente Gesù è seduto sulla destra del Padre, ma in quel momento Gesù si era alzato in piedi per Stefano, per accoglierlo in cielo. Io credo che onore che Dio si innalza per accoglierci. E anche in questo, già in questo giudizio di Dio, vediamo che Dio ha dato a Erode una previsione del suo futuro eterno, perché nel Vangelo di Marco possiamo anche leggere lì Marco capitolo 9, un soggetto che non parliamo tanto di questo soggetto anche nell'evangelizzare, però Gesù parlava spesso dell'inferno. Marco capitolo 9, versetto 42, e chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che crede in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse legato intorno al collo una pietra da mulino e che fosse gettato in mare. Ora se la tua mano ti dà occasione di peccato, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che avere due mani e andare nella Gehenna, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti dà occasione di peccato, staglielo, è meglio di te entrare zoppo nella vita che avere due piedi ed essere gettato nella ghena, nel fuoco inestinguibile, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E se l'occhio tuo ti è occasione di peccato, cavolo, è meglio per te entrare con un occhio solo nella vita che averne due ed essere gettato nel ghena del fuoco, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. E quindi tre volte il Signore ha enfatizzato il fatto che l'inferno è una punizione per tutta l'eternità. I testimoni di Geova, o Genova come mi piace chiamarli, loro insegnano che gli empi, quando muoiono, saranno annichiliti, cioè cessano di esistere, non ci sono più. Ma la parola di Dio chiaramente dice che noi abbiamo un'anima che vivrà per l'eternità, o da una parte o dall'altra, o nella gloria di Dio, o nel fuoco che non si spegne mai, inestinguibile, vuol dire che non si spegne mai. E il verme, immaginate i vermi che mangiano la tua carne viva. Uno potrebbe dire, ma fratello Craig, mi stai schifiando. Si può dire schifiando? Mi stai schifando? Il Signore ha parlato di questo. E io penso che anche noi come cristiani dovremmo meditare un pochettino ogni tanto su questo. Dove finiranno quelli che non hanno Cristo? Perché non è come dice alcuni in questi giorni, che i musulmani hanno una buona fede, i buddisti, gli induisti, tutti quanti, intanto tutti preghiamo lo stesso Dio e tutti finiremo nello stesso posto. Ma Gesù non ha detto questo. Gesù ha detto che larga è la via che porta alla distruzione. Noi vediamo nel mondo il movimento ecumenico, non importa, anche con una persona con cui sto ministrando in questi giorni, che ha i pensieri molto ecumenici, lui dice, ah, ma Craig, tu sei troppo pignolo sulla Bibbia, bisogna guardare al di là delle piccole differenze in dottrina, eccetera, eccetera. Mi ha detto, ma io ho detto, è vero che ci sono alcune cose nella Bibbia che non sono essenziali per la salvezza, eccetera, eccetera, però quando noi parliamo della persona e dell'opera di Gesù Cristo, queste sono cose intoccabili. E anche nel movimento ecumenico il pensiero è questo: ah, ma lasciamo stare la dottrina, non litighiamo, l'importante è che siamo tutti uniti insieme sulla via larga, perché molti saranno sulla via larga, ha detto il Signore, che porta alla distruzione, che porta alla perdizione eterna, ma stretta è la via, e qualcuno sa chi è la via. Quanto stretto è? È strettissimo, perché Gesù ha detto, io sono la via. Non è neanche una via come, chi ha visto la strada davanti a casa mia? È solo una pista, puoi passare una macchina, ma la via alla vita eterna è ancora più stretta di quella strada lì. Non puoi passare un camion per quella strada. Puoi passare un uomo o una donna, uno alla volta, per la porta che è Gesù Cristo. E quindi nel mondo abbiamo questo pensiero New Age, tutto va bene, tutto lecito, tutte le vie portano a Dio. Ma il nostro Signore ha insegnato una cosa ben diversa. Non tutte le vie portano a Dio, solo una via porta a Dio, è Gesù Cristo il Signore. E io penso che anche noi in preghiera dovremmo meditare. Quando ero più giovane nel Signore, meditavo più spesso su queste cose, e tante volte a casa mia mi mettevo a pregare, magari parlavo con mio padre, che lui era in America e io ero in Asia, e ogni volta dopo che parlavo con loro mi veniva un'angoscia, perché pensavo, mio padre non è salvato, mio padre se muore andrà all'inferno, lui sarà eternamente separato da Dio. E quindi io avevo questa angoscia, io tornavo a casa e piangevo, ho detto, Signore, salvalo, fai qualcosa, Signore, togli la sua dita, portalo in bancarotta. E il Signore l'ha fatto, tutte queste cose. Però è buono che noi meditiamo su queste cose, perché se non lo meditiamo su queste cose, potremmo essere troppo leggeri, potremmo non avere un'urgenza di anche evangelizzare le persone e avvertirli. Anche l'altro giorno io stavo evangelizzando un uomo e lui era offeso di quello che io ho detto, perché io predicavo quello che dicevo la Bibbia e lui era offeso da quello. E io ho detto, guarda, quello che io sto facendo è come se forse io camminavo di notte e attraversavo il tuo quartiere. E ho detto, voglio farti un esempio, che io di notte sto attraversando il tuo quartiere e vedo che la tua casa è in fiamma. Secondo te sarei maleducato a dire lì e bussare alla porta e dire, oh, svegliati, esci dalla tua casa perché sta bruciando. Morirai te e tutta la tua famiglia. E io ho chiesto a questo uomo, ho detto, saresti offeso se io bussavo la tua porta, anche con violenza, per svegliarti e tirarti fuori? E logicamente lui ha detto, no, perché hai detto è la stessa cosa. Io non dico che io ho ragione, io sono più intelligente di te, o io sono più bravo di te, ma io dico la parola di Dio dice questo. Se la tua fede non è in Cristo, tu spenderai l'eternità separata da Lui. E penso che è buono che noi meditiamo sulla fine che faranno quelli che sono senza Cristo. È buonissimo. È buono che siamo un po' angosciati per loro, perché ci spingerà a pregare di più. E anche qui il Signore nei Vangeli ha parlato non solo questa volta, ma tantissime volte sull'inferno. Tantissime volte. E quindi se il Signore ha parlato, vuol dire che è una cosa molto importante. E io penso anche nell'evangelizzare la gente, sì, dobbiamo predicare la grazia di Dio, ma dobbiamo anche avvertirle, guarda che senza Cristo tu andrai all'inferno per tutta l'eternità. Tu sarai eternamente separato di Dio, dove c'è un fuoco, perché anche quelli che saranno perduti, empi, come anche noi in cielo avremo corpi eterne, e in qualche modo questo fuoco e questo verme non consumerà il loro essere e loro subiranno questa punizione per tutta l'eternità. E quindi è buono che li avvertiamo che Dio li ama e Dio vuole salvarli. E anche Erode, vediamo che Dio in un certo senso ha detto, questo è quello che ti aspetta per tutta l'eternità, i vermi che ti mangiano, se tu vuoi prendere la gloria per te stesso. Perché ai fini di conti, l'uomo e la donna che è salvata e l'uomo e la donna che non è salvata, quale differenza c'è? Quello che è salvato dà la gloria a Dio, e quello che non è salvato non dà la gloria a Dio. Quello che è salvato riconosce chi Dio è, come i due ladri in croce, ho già parlato l'altro giorno di loro. Quale differenza c'era fra quei due uomini? Tutti e due criminali, tutti e due degni di morire in quel modo. Uno ha preso in giro Gesù e ha detto, se tu sei il figlio di Dio, scendi da questa croce e salvi anche noi. Invece l'altro ha detto, tu non hai timore di Dio. E poi lui ha detto, Gesù, ricordati di me. Io riconosco chi sei. Io riconosco che tu sei Dio. E lui dava gloria al Signore, non prendeva in giro Dio. E anche noi come cristiani dobbiamo dare gloria a Dio con la nostra vita. In 1 Corinzi capitolo 1, questa sera vogliamo vedere un po' questo fatto. Sta suonando il telefono. Primo Corinzi capitolo 1 versetto 26. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, perché non ci sono tra di voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le save, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli, e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono. E questa è la raccomandazione che Dio dà a noi e alla sua Chiesa. Siamo stolti, siamo deboli, siamo... Oh no, Dio ha detto fra di noi, è vero. Io sono tutti queste cose. Spregevole. In versetto 29, affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. Perché Dio non permetterà che nessuno si gloria come Erode nella sua presenza. Solo lui prenderà la gloria. Versetto 30, ora grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria nel Signore. E qui Paolo sta citando da Geremia capitolo 9, possiamo anche girare lì. Nel Vecchio Testamento, anche se questo è un versetto del Vecchio Testamento, è un buon versetto che ognuno di noi prendiamo a cuore e che ricordiamo ogni giorno. In Geremia capitolo 9 versetto 23, così dice l'Eterno: il savio non si gloria nella sua sapienza, il forte non si gloria nella sua forza, il ricco non si gloria nella sua ricchezza, ma chi si gloria, si gloria di questo, di aver seno e di conoscere me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto, la giustizia sulla terra, poiché mi compiaccio in queste cose, dice l'Eterno. E qui quasi lo stesso linguaggio che usa Paolo in Primo Corinzi, il savio, il forte. Non ci sono savi fra di voi, non ci sono forti, ricchi. E anche noi come figli di Dio non possiamo mai gloriarci, sì? Non possiamo mai gloriarci, io sono intelligente, io sono forte, io sono ricco, guarda, io sono falegname, io ho fatto questo mobile bellissimo, tutto alla gloria mia. No, io posso gloriarmi? Posso gloriarmi che io conosco il Signore, io conosco Dio, io conosco il Re dei Re. È una cosa bellissima quando noi realizziamo questo fatto che noi siamo figli di Dio. Non siamo figli di Benetton? Qualcuno vorrebbe essere figlio di Benetton? Sabrina? Sta grattando la testa. Ci sono tanti, io secondo me tanti desiderebbero essere figli di Benetton. Infatti io prima di conoscere il Signore sempre, se io ero forse figlio di Rockefeller, uno di quelli, la mia vita sarebbe perfetta. Non sarebbe perfetto, credetemi. Mio padre era un uomo molto ricco, e sapete, mio padre era molto insoddisfatto. Mio padre era uno che beveva tanto perché era sempre ansia per la sua ditta e le sue soldini e queste, le azioni in borsa e quello e quell'altro, produzione. Lui era un veneto in America, e non era per niente soddisfatto, non era niente un uomo felice, non era un uomo che aveva pace. Ma noi dobbiamo gloriarci che siamo figli di Dio. E un figlio di Dio non deve mai avere invidia verso uno che non è figlio di Dio. Mai. Quando io sono partito in missione, forse ho raccontato tante volte, ma qualcuno nuovo non ha sentito questa storia. Quando sono partito in missione, ho venduto la mia macchina, ho venduto il mio motocross, ho lasciato tutte le mie cose perché io dovevo andare in missione, missionario. E sono arrivato lì nella città di El Paso, Texas, sulla frontiera del Messico, sul famoso fiume Rio Grande, quello di John Wayne, eccetera. E un giorno io e alcuni altri missionari eravamo lì a farci il bagno lì nel fiume e c'erano altri ragazzi non credenti che erano lì con i fuoristrada nuovo e con le moto, erano lì a fare festa, avevano anche delle ragazze belle e noi tre scapoli missionari eravamo lì senza un soldo neanche in tasca. E mi ricordo quel giorno io guardavo questi ragazzi e li invidiavo. Ma io ho detto, ma se io ero ancora a Seattle, anche io avrei tutte queste cose. Io avrei tutte queste cose. E mi ricordo che ho lasciato il fiume e sono tornato lì dove dormivamo, lì al centro missionario là. Sono andato nella mia camera e avevo tanto malinconia, ero depresso. Ho detto, mamma mia. E ho fatto il famoso Russian roulette biblico. Voi conoscete il Russian roulette biblico? Nessuno? Non sapete questo gioco? Tu prendi la Bibbia e fai così? Signore, Signore, parlami. Però è pericoloso se leggi poi il versetto dove Giuda si è impiccato. O qualche altra cosa, non funziona sempre, però sapete, Dio nella sua grazia a volte funziona, fratelli, io devo dirvi che a volte funziona. Però non vi dico, non è una mia raccomandazione di cercare la guida dello Spirito così, eh? Non è così. Però a volte capita. No, io non ho fatto così, Signore, parlami, e ho aperto così, però... Era lì un po' depresso e ho detto, vabbè, leggo un po' della parola. E quindi ho preso la Bibbia e l'ho aperto dove apriva. E i miei occhi erano sul Salmo 37. Che dice, meglio che lo guardo, perché in inglese lo conosco a memoria. Non affliggiti a motivo dei malvagi. Non portare invidia a quelli che operano perversamente, perché saranno presto falciati come il fieno e appassiranno come l'erba verde. Confida nell'Eterno e fai il bene, abita il paese e coltiva la fedeltà. Prendi il tuo diletto nell'Eterno ed egli ti darà i desideri del tuo cuore. Alleluia. E quindi il Signore mi ha ucciso in quel momento. Quello veramente era profetico per la mia vita. Non affliggerti, perché io ero afflitto a motivo dei malvagi, per la mia invidia che io portavo per loro. E in quel momento il Signore così chiaro mi ha parlato e ha detto, Craig, perché tu hai invidia verso di loro? Loro non mi conoscono. Loro un giorno, se non si ravvedono, saranno falciati come l'erba. Ma tu regnerai con me per l'eternità. Wow. Noi non regneremo su Monte Belluna, o sul Veneto, o sull'Italia. Noi regneremo col Signore sopra tutto l'universo. Tutto. Noi, l'Apostolo Paolo scrive nel Nuovo Testamento, noi, la Chiesa, giudicheremo gli angeli. E quindi... noi dobbiamo gloriarci in questo, Signore, io conosco te. Wow! Non vi eccita questo? A me mi eccita tantissimo. Mi porta un grande gioia dire, Signore, io sono tuo figliolo, tutto il mondo è tuo, anche il locale, il Signore ha un locale per noi, io non sono preoccupato, il Signore è con tu. Io e la mia vita nelle mani di Dio. Dio mi proteggerà. E quindi come credenti noi dobbiamo gloriarci nel Signore, dobbiamo dare in questa vita la gloria a Lui. E volevo leggere, questo sarà il penultimo versetto, in Filippesi capitolo 2. Ma un giorno verrà quando non avremo più scelta. E la Bibbia dichiara che un giorno, anche quelli che bestemmino il Signore oggi, un giorno anche loro daranno la gloria a Dio, ma daranno in giudizio. Noi daremo dalla nostra libera volontà. Noi un giorno, quando il Signore ci accoglierà nel paradiso, quanto sarà bello, noi entreremo in paradiso e vedremo il Signore sul trono, vedremo Dio nella sua gloria, nella sua pienezza, e ci inginocchieremo e alzeremo le mani e diremo: Signore, solo per la tua grazia sono qui, gloria a te, come i 24 anziani in Apocalisse che si gettano le loro corone e si prostrano davanti al trono e dicono: degno, degno, degno. Oh, ciao. Ma quelli che non conoscono il Signore, loro un giorno anche loro daranno gloria di Dio, ma sarà appena prima che vengano gettati nello stagno di fuoco. E quindi volevo leggere questo versetto in Filippese. Abbiamo tante distrazioni questa sera. Forse il diavolo non vuole che ascoltate questo messaggio. Filippesi 2, versetto 1. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto di amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, avendo un stesso modo di pensare, un stesso amore, un solo accordo e una sola mente. Non facendo nulla per rivalità o vana gloria, ma con umiltà ciascuno di voi stimando gli altri più di se stesso. Di solito facciamo sempre al contrario, stimiamo noi stessi sempre meglio di tutti gli altri. Non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi lo stesso sentimento che già è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si piega ogni ginocchio delle creature o cose celesti, terrestri e sotterranei, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi qui chiaramente, qui parla non solo di creature qui sulla terra, ma anche celeste. Un giorno anche Satana e tutti i demoni dovranno inchinarsi davanti a Dio e confessare Gesù Cristo il Signore. Tutti i non credenti, loro forse oggi bestemmino il suo nome, ma un giorno dovranno inchinarsi davanti a Lui e confessare che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio. Ogni. Loro faranno perché saranno costretti a farlo, prima del giudizio. Ma noi possiamo farlo di libera volontà adesso. Noi possiamo farlo E quando andate a casa potete solo un piccola cosa che non... in Isaia 45:23, per chi sta prendendo note, lì Dio Padre dice che un giorno ogni ginocchio si inchinerà davanti a me e ogni lingua confesserà. Quindi è buono per i testimoni di Jezebel che dicono che Gesù non è Dio. Che qui Dio dice che un giorno ogni lingua, ogni ginocchio si inchinerà, ogni lingua confesserà. E qui dice che faranno per Gesù. Quindi dimostra anche la Trinità, il fatto che Dio è tre e anche uno. E l'ultimo versetto che vogliamo leggere in 1 Corinzi, capitolo 10. E questo proprio tornando al tema di cui ho parlato all'inizio dello studio, che ognuno di noi chiedesse, la mia vita è come Erode, sono io sul trono mio a prendere la gloria per me, o la mia vita dà gloria al Signore. E qui Paolo, il discorso di cui lui parla, dei bevande, di mangiare, eccetera, eccetera, se tuo fratello si scandalizza, eccetera, eccetera, che penso che conoscete, sono nel libro sbagliato. E lui finisce questo discorso su non inciampare il nostro fratello. In versetto 31, 10:31, 1 Corinzi: sia dunque che mangiate, sia che beviate, quindi mangiare e bere, sia che facciate alcun'altra cosa, quindi qualsiasi cosa che voi fate nella vita, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Amen. E oggi stavo un po' meditando su questo fatto di Erode che non dava la gloria di Dio, e sulla mia vita sto dando gloria a Dio con la mia vita, sto dando gloria a me stesso, sto dando gloria a altre cose. E poi leggendo questo, non solo nel mangiare e bere l'ombra, io posso bere una shanta di ombra alla gloria di Dio, ma non troppo, giusto? Una shanta. Ma non solo quello, perché ognuno di noi potrebbe, vabbè, io mangio e bevo la gloria del Signore. Ma poi Paolo finisce lì, qualsiasi altra cosa che voi fate, qualsiasi cosa. Tutte le cose che tu fai con la vita, fai alla gloria di Dio. E un po' meditavo su questo fatto. Cioè, posso io, ogni cosa che faccio, dire io sto facendo questo alla gloria di Dio? E ognuno di noi dovremmo esaminare la nostra vita e dire, posso dire questa piccola bugia alla gloria di Dio? Posso ingannare qualcuno alla gloria di Dio? Posso parlare male di qualcun altro alla gloria di Dio? O guardare quel film un po' alla gloria di Dio? O ascoltare questo o quello? Tante cose, però dovremmo chiederci ogni giorno, anche nel lavoro. Il Signore ci chiede di fare il nostro lavoro, come stiamo facendo al Signore? In modo che anche il datore di lavoro dice, quel persona lì è sì un evangelista, è un po' fuori di testa, mi parla sempre di Gesù, però guarda che è uno che lavora bene, è uno onesto, è una persona integra, una persona che fa il suo lavoro veramente bene, e loro glorificheranno Dio per questa testimonianza nostra. O vedono, oh, quell'evangelista è un sfaticato, è come tutti gli altri. Sapete, nelle fabbriche com'è, quando arriva il padrone tutti sai, si mettono subito a fare tutto. Ma Paolo ha detto, non fare così, come per piacere ai uomini, ma fai ogni cosa per il Signore, come stai facendo per Dio. E quindi ogni cosa sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualunque altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Amen. Andiamo a pregare. Signore, aiutaci di esaminare noi stessi. Io, prima di tutti, chiedo che mi aiuti, Signore, di esaminare ogni area della mia vita, Signore. Ogni aspetto della mia vita, ogni aspetto anche della mia giornata, Signore. Perché tante volte noi siamo troppo leggeri, Signore, con la nostra carne, Signore. Aiutaci, Signore, di essere come l'Apostolo Paolo, Signore, veramente, che lui viveva veramente per l'eternità. Aiutaci anche, dimostraci, Signore, quelle aree della nostra vita che non stiamo dando la gloria a Te, Signore. E Ti chiediamo la Tua grazia, Signore, in quelle aree, Signore, nel lavoro o qualsiasi parte della nostra vita che è, il nostro parlare, Signore. Il nostro parlare è un parlare che edifica le altre persone, che porta gloria a Te, un parlare che li butti giù, un parlare che non è tanto per la Tua gloria, Signore. Ti chiediamo, Spirito Santo, veramente di mettere il Tuo lento di ingrandimento su di noi, sulla nostra vita, e dimostraci, Signore, quelle parti dove non stiamo dando la gloria a Te, Signore, e aiutaci di rendere quelle parti a Te, Signore, di renderle alla Tua Signoria. Amen. 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 Signore ci benedica.